Care ascoltatrici e cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati. È perlomeno già negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale che in Africa Nera si sviluppano alcune musiche non più propriamente tradizionali. Esempi di queste musiche africane ormai moderne cominciano però ad essere registrate solo verso la metà degli anni 20, cioè con circa 2 decenni di ritardo sulle prime registrazioni su cilindro di musiche tradizionali africane. Un fatto per nulla casuale. Sentiamo che spiegazione ne dà Nadar El Dugar, estensore delle note di copertina di una preziosa raccolta di testimonianze della musica africana moderna allo stato nascente. Fino alla fine dell'epoca coloniale, l'Occidente rifiuta paradossalmente in campo artistico tutti i segni di una evoluzione che d'altra parte impone manu militari sul piano economico, politico, religioso e sociale. Che approvino o denuncino la dominazione coloniale, intellettuali amanti dell'arte negra o militanti della negritudine, etnologi e musicologi si ritrovano quasi tutti d'accordo su 2 punti: difesa dell'autenticità e rigetto di ogni influenza esterna sulla creazione culturale africana, scrive El Dugar. Una questione ancora oggi tutt'altro che superata, come ha acutamente visto anni fa l'ex leader dei Talking Heads, David Byrne, nella sua ormai famosa polemica nei confronti dell'ossessione occidentale appunto per l'autenticità. È una questione che, se è relativa ad un ambito specifico, quello dell'estetica, è però rivelatrice di tutto un atteggiamento nei confronti di quell'altro a cui si nega il diritto di essere moderno che invece si rivendica per sé. Con un raro esempio datato 1926 a nome di George William Ayingo e proveniente dalla Nigeria, un raro esempio di pionieristico high life, un genere nodale della musica moderna dell'Africa anglofona, cominciamo allora con un tuffo nel passato remoto di una musica africana che nel passato non ha voluto restare chiusa.
Anyway you go, sweet, winding.
colonialismo porta con sé in Africa le musiche dei colonizzatori e nel Novecento, attraverso novità come la radio e i dischi, anche musiche diverse da quelle della madrepatria dei colonizzatori. In particolare musiche che provengono dall'altra sponda dell'Atlantico, molte delle quali in Africa saranno ascoltate con particolare attenzione, come vedremo. E queste nuove musiche che fanno la loro comparsa nell'orizzonte sonoro degli africani li sollecitano a imboccare in musica nuove strade. Certo, tra i primi gruppi di musica moderna in Africa ci sono i complessi destinati a intrattenere gli europei di stanza nelle colonie, ma la spinta nella direzione di una musica moderna non nasce affatto dal desiderio di compiacere i colonizzatori, ma da un confronto con nuove musiche affacciatesi sulla scena del continente e dal bisogno di novità che è stimolato dai cambiamenti portati dalla colonizzazione europea. Innanzitutto lo sviluppo di una inedita dimensione urbana e l'incrinarsi, soprattutto appunto nelle città, delle culture, degli stili di vita, dei legami parentali e sociali tradizionali. La musica africana si trova quindi esposta a nuove forme musicali provenienti dall'esterno ed è sensibile a queste novità, ma vive anche un processo di adeguamento a nuove condizioni economiche, sociali, psicologiche, emozionali. Un paese in cui le trasformazioni sono andate molto avanti e anche gli scombussolamenti della tradizione, con una forte urbanizzazione, e un paese in cui l'industria musicale è molto progredita rispetto al resto dell'Africa nera è il Sudafrica. In Sudafrica, paese estremamente complesso, composito e anche ricco di tradizioni musicali popolari, si verifica tra l'altro l'incontro di tradizioni vocali locali e di tradizioni corali dei colonizzatori, a cui si aggiunge il fascino esercitato, come vedremo, dai modelli musicali neroamericani sulla sensibilità della popolazione nera. Un'idea della raffinatezza e della vivacità della musica vocale che si sviluppa attraverso questo intreccio di patrimoni musicali ce lo dà Mbube, un brano inciso nel 1939 da Solomon Linda and the Evening Birds. Musicista di notevole talento, innovatore del canto corale, Solomon Linda, di etnia Zulu, lo incide nello studio di un immigrato italiano, Eric Gallo, che all'epoca possiede l'unico studio di registrazione dell'Africa subsahariana. In 10 anni il brano vende in Sudafrica 100.000 copie. Negli anni 50, con un altro titolo, diventa un successo negli Stati Uniti nella versione di Pete Seeger. Negli anni 60, prendendo il titolo con cui il brano da molti è conosciuto, The Lion Sleeps Tonight, è rilanciato ulteriormente negli Stati Uniti. Ecco l'originale del 1939. We move up. Che l'innovazione di cui la musica africana moderna è protagonista nei primi decenni del Novecento non sia realizzata a beneficio degli europei, ma essenzialmente per il piacere degli africani stessi, del loro gusto della novità, del loro desiderio di sentirsi attraverso la musica degli africani moderni, ce lo dice anche il fatto che una serie di processi di modernizzazione nella musica moderna giungano a maturazione e si addensino proprio negli anni 50, cioè proprio quando in Africa comincia a spirare più forte il vento della libertà. La modernità della musica africana degli anni 50 non è affatto una modernità compiacente, di compromesso con l'estetica dei colonizzatori europei, è anzi una modernità in cui si sente aria di vigilia dell'indipendenza. Non è certo un caso che una musica di cui ci si innamora in quegli anni in diversi paesi dell'Africa nera, con particolare evidenza in Senegal, Mali, Congo, sia la musica afro-cubana, afro-cubana appunto, una musica in cui gli africani non fanno fatica a riconoscere l'Africa, ma un'Africa che torna da un lungo viaggio e che porta indosso vestiti nuovi, che non sono più quelli tradizionali. Non c'è nemmeno bisogno di sottolineare l'evidentissima influenza cubana che si sente in questo brano intitolato Merengue, inciso in Congo nel 1956, uno dei primi brani registrati da Franco, allora 17enne. Chitarrista, vocalist, band leader, Franco diventerà presto il dominatore della scena congo-zairese.
Balingani.
Forse non è del tutto casuale nemmeno il fatto che la musica afrocubana, di cui l'Africa prende all'epoca un'ubriacatura, che ci vorrà tutto un passaggio d'epoca per smaltire, sia una musica cantata in spagnolo. Quasi che nella golosa appropriazione africana della musica afrocubana abbia il suo peso anche il gusto di una lingua che non è quella dei colonizzatori dell'Africa, non è né francese né inglese. E l'infatuazione per la musica afrocubana arriva al punto di far spesso adottare lo spagnolo, nella prima fase delle declinazioni locali della musica arrivata da Cuba, in una sorta, sul piano linguistico-musicale, di dichiarazione di indipendenza. Fa un certo effetto, capita in alcune delle prime incisioni di Franco, per esempio, sentire dei giovanotti zairesi degli anni 50 che nella quotidianità parlano il lingala, lingua che usano anche nelle canzoni, ma che talvolta cantano cose tipo «Signorita, io te quiero». La musica che si svilupperà nel Congo Zaire a partire da questa appropriazione della musica afrocubana porterà un nome che, come molti elementi della musica, sarà pure ripreso dall'universo della musica cubana, rumba. La sigla della formazione di Franco si intitola tutto un programma «On entra ok, on sort KO», «Si entra ok, si esce KO». E in effetti Franco manderà al tappeto non solo gli spettatori delle sue esibizioni, ma tutto il Congo Zaire, per non dire buona parte dell'Africa nera. Tra gli anni 50 e la fine degli 80 giganteggerà sulla scena della musica africana. Personaggio di statura artistica straordinaria, vero peso massimo della musica congo-zairese, a 20 anni dalla morte ancora non si vede chi possa uguagliarlo.
Yemba, botika ngana bina rumba, bina, bango ngana moni bana oke, mayele masilinga ye. Botika ngana yemba zembo, botika ngana bina rumba, bango ngana moni bana oke, mayele masilinga ye. Ebeteli ya bana oke, eyembeli ya bana oke, ae bayokani ye. Ebeteli ya bana oke, eyembeli ya bana oke, ae bayokani ye. Oke jazz en forme. Botika ngana yemba nzembo, botika ngana bina rumba. Bangongana moni bana oke, mayele mazilinga ye. Botika ngana yemba nzembo, botika ngana bina rumba. Bangongana moni bana oke, mayele mazilinga ye.
Con la massiccia adozione, in particolare in alcune regioni dell'Africa, dei modelli afrocubani, abbiamo cominciato a vedere quella che sarà una costante che produrrà l'ossatura della musica africana moderna, e cioè il rimbalzo in Africa di generi musicali coagulatisi oltreoceano, ma generi che non sarebbero mai apparsi sull'altra sponda dell'Atlantico se non fosse stato per il trapianto nelle Americhe appunto della musica africana. Un altro caso è quello del jazz. Un paese che si distingue nel continente per una precoce e profonda identificazione nel jazz neroamericano è il Sudafrica. In anni in cui fuori dagli Stati Uniti, per esempio in Europa o in Giappone, il jazz è sostanzialmente una musica d'élite, diventa invece una musica con un seguito di massa tra la popolazione nera, che, vessata dall'apartheid, stenta a rendersi conto che anche i neroamericani conoscono la segregazione razziale e che in tournée un genio come Ellington può avere difficoltà a trovare un albergo dove passare la notte. Per i neri sudafricani Harlem è un mito e ai loro occhi i neroamericani, con la loro musica e la loro eleganza, sono un modello di successo. Kippie Moeketsi è negli anni 50 uno dei maggiori protagonisti della musica popolare sudafricana influenzata dal jazz. Il brano che ascoltiamo è del 1958 e si intitola Clarinet Kwela. Thank you. Una testimonianza dell'elevato grado di sviluppo della scena jazzistica e dello spettacolo musicale sudafricani e anche del gusto sofisticato delle masse nere inurbate è la popolarità del genere del musical, mutuato dal musical americano. Quello che sarà il più famoso musical sudafricano è King Kong, che va in scena nel 1959. Il cast è completamente nero e ne fanno parte alcuni dei maggiori talenti della musica sudafricana. Tra gli altri la cantante Miriam Makeba, il gruppo vocale Manhattan Brothers, il sassofonista Kipi Moketsi, il trombettista Hugh Masekela. Il successo di King Kong è tale che all'inizio degli anni 60 il fortunato musical approda a Londra. Siamo nella fase in cui la politica dell'apartheid sta svelando il suo volto più feroce. Del 60 è il massacro di Sharpeville. Per molti dei giovani musicisti impegnati in King Kong, la trasferta a Londra è un'occasione che fa maturare la scelta dell'esilio.
King Kong, brave as a lion, King Kong, king of you are, King Kong, champ without trying, that's me, King Kong, King Kong. King Kong, bigger than King Kong, King Kong, 100 feet tall, King Kong, not any egg down, that's me, I'm him, King Kong. King Kong, never been far. King Kong, nothing can stop me. I'm him, King Kong, King Kong.
I'm a wonder guy, King Kong,
King Kong.
A wonder guy, King Kong, King Kong.
He walks alone,
King Kong, King Kong.
A man of stone, King Kong, King Kong.
King Kong, this is the lowman. King Kong makes it alone. King Kong, a beastly showman. That's me, I'm him, King Kong. King Kong sleeps where he takes him. King Kong does what he likes. King Kong, nothing can shake him. That's me, I'm him, King Kong. Topman, King Kong's taking a bar. King Kong, nothing will stop me. I'm him, that's me, King Kong.
A wonder guy,
King Kong, King Kong.
A hundred guy,
King Kong, King Kong.
He walks alone,
King Kong, King Kong. A man of stone,
King Kong, King Kong.